occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
I'm so hot to hell now, yes I am. Sono le 8, sono le 8 e 2 minuti e 53 secondi, è giovedì. Buongiorno a tutti ascoltatori, benvenuti, bentornati ancora una volta nel cosiddetto nido senza sonno che a nome Demone del Tardi. Saremo insieme da qui fino alle 9, saremo insieme con i giornali di oggi che non regalano particolari emozioni, ma io francamente partirei da qui. Dal titolo che fa da virgoletta, anzi dal virgolettato che fa da titolo oggi sulla prima pagina di Repubblica e che campeggia in taglio alto. E che cosa dice? Dice: vi racconto le notti con Morisi. Ecco, no grazie, francamente non mi interessa, piuttosto raccontatemi le notti di Cabiria in un pensoso pezzo a firma Walter Veltroni, piuttosto quello, ma le notti di Morisi no grazie, personalmente non mi interessa. Morisi raccontato in cronaca dal buco della serratura, non sono un amante del genere, così come non mi eccita il compiacimento con cui i giornali anche oggi scrivono grosso in prima pagina sesso e droga, con quel velo di turbamento da duchessa che fa Italia degli anni 50. Ecco, la bestia e le sue responsabilità sono una cosa, la pruderia da scandalo è invece un'altra cosa, anche perché poi Libero in prima pagina scrive: le bestie di sinistra azzannano Salvini, i veri fomentatori dell'odio. Ecco, appunto, la bestia è una cosa, il resto è un'altra, tanto che a Libero risponde sulla prima del fatto Selvaggio Lucarelli: il problema non è la coca, il problema è la bestia. Insomma, oggi mi sento in obbligo di proclamare questa trasmissione demorisizzata e desalvinizzata, almeno per oggi. So di deludere qualcuno, ma se volete leggervi le cronache dei festini minuto per minuto lo potete fare comprando i giornali, lo potete fare trovando le cronache online, che oggi poi esonderanno anche sui social, ma quella roba lì francamente per oggi anche no. Piuttosto vi leggo tutto Cottarelli parola per parola sul NADEF. Ecco, forse ho esagerato, mi sono spinto un po' troppo in là, forse tutto Cottarelli anche no. E allora cominciamo vedendo che cosa troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, soprattutto questa roba qua, ma non solo. Dunque Repubblica, vi racconto le notti con Morisi, il Corriere della Sera, il ragazzo che sarebbe poi uno dei due Escor Romeni coinvolti, racconta ore di sesso e droga per l'appunto, ma accanto a questo i titoli principali vanno su Draghi, il NADEF e la crescita solida per Repubblica, avanti con le riforme, e mentre invece la parola che campeggia nel titolo del Corriere della Sera è fiducia, che oggi è la parola più gettonata, torna la fiducia nell'Italia, il PIL e il debito meglio del previsto, con le parole di Draghi che ridondano un po' dappertutto e che raccontano, come dire, di un diffuso clima di ottimismo per quanto riguarda le prospettive economiche, anche se appunto Carlo Cottarelli sulla prima della Stampa poi descrive il catalogo delle incognite legata soprattutto alla cornice che è poi quella della tenuta dei conti pubblici. Sulla prima di Repubblica, ma non solo sulla prima di Repubblica, anche sulla prima della Stampa, del Messaggero, di tanti altri giornali, troviamo invece una donna, quella che Il Giorno per esempio chiama la prima donna, ed è la prima donna a guidare un paese del mondo arabo, la prima premier donna del mondo arabo, che si chiama Najila Bouden, e per la prima volta nella storia della Tunisia guiderà il governo. Restiamo sulla prima della Stampa, dove appunto c'è la foto della premier tunisina, ma c'è anche un titolo che torna sulle morti sul lavoro, argomento su cui la Stampa ha aperto ieri, torna a aprire anche oggi. Basta morti sul lavoro, subito pene più severe. Le parole questa volta sono quelle sempre di Mario Draghi, che ribadisce quanto detto ieri da il segretario della CGIL Landini, intervistato dalla Stampa, e reduce appunto da un confronto e da un accordo con Draghi sul tema delle morti sul lavoro. Naturalmente Morisi anche sulla prima della Stampa, ma sulla prima della Stampa torna anche Berlusconi, che ieri ha compiuto 85 anni e che, galvanizzato dai tanti auguri che gli sono arrivati un po' dappertutto, da Putin in giù, non ha colloquiato solamente con i familiari e con la corte che lo celebrava, ma anche con la Stampa. Salvini o Meloni a Palazzo Chigi, dice un ringalluzzito Berlusconi, non scherziamo. Se dobbiamo proprio trovare quella che potrebbe essere la notizia del giorno, io suggerirei di andare oggi sulla prima del Foglio, perché la notizia è una notizia internazionale e riguarda l'Afghanistan. Che cosa scrive il Foglio, riprendendo il Wall Street Journal? Biden sta cercando delle basi per colpire l'Afghanistan a un mese dal ritiro. Insomma, la situazione sarebbe surreale con un ritiro rovinoso e precipitoso dall'Afghanistan, con le critiche che sono arrivate l'altro giorno dai vertici militari, che hanno detto, hanno negato che ci fosse un accordo con il presidente per lasciare l'Afghanistan così rapidamente, soprattutto in quei termini. Sta di fatto che, secondo il Wall Street Journal, ripreso oggi dal Foglio e dopo lo vediamo, l'amministrazione americana pensa adesso sta cercando di trovare delle basi per colpire l'Afghanistan da fuori i confini, e starebbe cercando addirittura un accordo con la Russia, con Putin in particolare, che a marzo era stato definito un killer da Biden stesso. Anche sulla prima del Foglio naturalmente il Nadef presentato da Draghi, ma sempre a proposito di Afghanistan, c'è in esclusiva sull'apertura dell'Huffington Post, quotidiano online diretto da adesso da Mattia Feltri, prima da Lucia Annunziata, la bozza del piano antiterrorismo dell'Europa, che si dice estremamente preoccupata dal ritorno dei talebani in Afghanistan. Vedremo anche questo più tardi. Intanto siamo sulla prima del Messaggero, che mette ugualmente in prima pagina Najila Bouden, una premier donna svolta in Tunisia, meno tasse per i ceti medi invece è il titolo principale. E poi in prima pagina mette la decisione di YouTube di oscurare i video della propaganda Novax. All'interno dei canali di propaganda Novax c'è anche Russia Today, da cui un scontro diplomatico importante con il Cremlino. Vedremo anche questo più tardi. Intanto il Sole 24 Ore, naturalmente non potrebbe essere altrimenti, apre sulla manovra: 22 miliardi per la crescita, Draghi, ora c'è fiducia nell'Italia. Eccola qua la fiducia che ritorna. Il Messaggero oggi si dedica poco, perlomeno in prima pagina, alla competizione per il Campidoglio, mentre invece le elezioni a Roma apre oggi Domani, e come apre? In questo modo: la campagna di Michetti in mano al senatore votato dalla mafia. Marco Siclari di Forza Italia è stato condannato per voto di scambio con l'Andrangheta, ha organizzato cene elettorali per il candidato del centrodestra, con lui c'è sempre un avvocato che ha difeso la massoneria. Oggi della competizione per il Campidoglio si scrive trasversalmente su quotidiani, anche perché è naturalmente una delle piazze più importanti, se non la più importante, anche perché potrebbe avere dei risvolti politici a livello nazionale. Lo scrive Stefano Folli, per esempio, sulle colonne di Repubblica. Attenzione alla competizione interna tra Gualtieri da una parte e Calenda dall'altra, perché potrebbe avere dei risvolti addirittura a livello nazionale per quanto riguarda gli orientamenti del Partito Democratico e la solidità della alleanza, della prospettiva di alleanza con il Movimento 5 Stelle. Intanto sulla prima di Domani c'è un nuovo papa straniero per la sinistra italiana, lo suggerisce l'editorialista e politologo Piero Ignazi. Al PD serve un riformismo radicale come quello di Scholz, è un grande classico, è un format, come dire, molto conosciuto. Ogni qualvolta c'è una sinistra, un centrosinistra che vince in un altro paese europeo, immediatamente si guarda al papa straniero. Era successo con Tsipras, era successo con Zapatero, era successo più con Corbyn, anche se non ha vinto, più o meno con tutti. Questa volta il papa straniero dovrebbe essere Scholz. Ma attenzione, perché invece sulle prime pagine dei diversi quotidiani, oggi dal Manifesto al Fatto, c'è il congresso del Partito Laburista. Un Labour spaccato in due, scrive il Manifesto, ma un partito laburista che torna a guardare in modo molto diretto al blairismo. Ritorna Tony Blair come prospettiva per il partito laburista, con Starmer che è il nuovo segretario dei Labour e che ha liquidato in modo molto netto, in modo molto chiaro, l'esperienza corbiniana. Dopo andremo a leggere anche di questo. Intanto siamo già sulla prima del Fatto Quotidiano, che oggi titola il Gay Pride della Lega per far la festa a Salvini, e che in taglio alto riprende una notizia piccola che arriva dal magico mondo lombardo: il difensore civico decade in Lombardia perché ha solo la terza media, no problem, Fontana lo promuove suo consulente per le carceri, i migliori, scrive il Fatto, non finiscono mai. Abbiamo visto della prima donna a guidare un governo nel mondo arabo, c'è la prima donna e poi c'è la signora d'Europa, naturalmente la Juventus, che ieri ha battuto con una partita da provinciale di una volta il Chelsea per 1-0, e che oggi viene incoronata data dalla, dalla principale quotidiano sportivo italiano. Si parla anche dell'Atalanta che ieri sera ugualmente ha battuto lo Young Boys. Questa sera invece è il turno del Napoli e della Lazio, che vanno a giocarsi le loro sfide nel turno di Europa League. Dalla Gazzetta dello Sport al giornale che oggi parla del tesoretto che sarebbe a disposizione del governo, migliorano i conti, il premier annuncia 22 miliardi in più da utilizzare per la manovra, prorogato il super bonus al 110% e anche l'assegno unico ai figli. Poi si parla della riforma del catasto, che è argomento molto controverso e temuto all'interno del centrodestra, e c'è Forza Italia che rassicura i suoi elettori: non una tassa in più. Lega e Fratelli d'Italia non ci credono, ma attenzione, perché invece il grande allarme arriva dal geometra di Libero, che in prima pagina titola a tutte colonna: le mani di Draghi sulle nostre case. C'è grande preoccupazione non solo nel geometra ma in tutta la redazione di Libero per le loro case, perché ci sono le mani di Draghi pronte a tirare via il tetto. I patti non erano questi, ricorda Alessandro Sallusti, sembrerebbe la trattativa Stato Sallusti sugli appartamenti, e invece Sallusti si fa portavoce, come dire, delle preoccupazioni dell'elettorato di centrodestra possessore di casa. Proprio perché abbiamo proclamato necessariamente oggi demorisizzata e desalvinizzata la trasmissione, vediamo di partire da altro e di leggere altro. Come vi dicevo, la notizia probabilmente più rilevante del giorno è quella che il Foglio riprende dal Wall Street Journal e che riguarda l'idea meravigliosa di Biden di attaccare l'Afghanistan dopo essersi ritirato dall'Afghanistan. La semplificazione è evidente, ma andiamo a vedere invece esattamente di che cosa si tratta. Secondo il Wall Street Journal, il capo di Stato Maggiore americano Mark Milley e il suo omologo russo, il generale Valery Gerasimov, hanno discusso la possibilità di usare le basi militari russe in Asia centrale per lanciare operazioni antiterrorismo in Afghanistan. Lo hanno fatto quando i due si sono incontrati a Helsinki in Finlandia mercoledì 22 settembre. A meno di un mese dall'evacuazione delle basi militari in Afghanistan, l'amministrazione Biden cerca nuove basi per compiere operazioni militari proprio in Afghanistan. Il perché di questo balletto penoso è semplice. Martedì, durante un'audizione in Senato, il generale Milley ha detto che i talebani sono un gruppo terroristico e non ha mai rotto le relazioni con Al-Qaeda, e anche che un gruppo di Al-Qaeda dello Stato Islamico ricostituito e con l'ambizione di attaccare gli Stati Uniti è una possibilità molto reale lì in Afghanistan e si potrebbe presentare nei prossimi 12-36 mesi. La dichiarazione di Milley rafforza un'altra dichiarazione arrivata il 14 settembre dal direttore dell'intelligence della difesa, che ha parlato della possibilità da parte di Al-Qaeda di riorganizzarsi in Afghanistan nel giro dei prossimi 12-24 mesi. È possibile per gli americani agire da fuori senza infilarsi di nuovo in territorio afghano? Martedì in Senato, dopo il generale Milley, ha parlato il generale Kenneth McKenzie, capo del CENTCOM, il settore del Pentagono che si occupa delle operazioni dall'Egitto all'Afghanistan, e ha detto che le nuove campagne antiterrorismo, cosiddette Over the Horizon, non saranno facili, saranno possibili. Si chiamano Over the Horizon perché i droni e gli aerei partono da basi molto lontani, da oltre orizzonte, e non più da basi afghane. Per ricapitolare, l'amministrazione Biden ha abbandonato l'Afghanistan, ma avverte che c'è la necessità di essere pronti a lanciare raid antiterrorismo nel prossimo futuro, e la soluzione attuale, decollare dal Golfo e far volare i droni per 3.000 km andata e ritorno, è fattibile, ma non è pratica. Per questo cerca basi militari nei paesi che confinano con l'Afghanistan, come l'Uzbekistan e il Tagikistan, che però negli anni passati hanno già detto di no. L'Uzbekistan ha persino fatto una legge che vieta le basi militari straniere e quindi adesso gli americani parlano con i russi e dire che il presidente russo Vladimir Putin a giugno durante il summit con Biden a Ginevra aveva già respinto questa possibilità e ad agosto la Russia aveva detto di nuovo che un accordo di questo tipo non era fattibile, ma se ne parla di nuovo adesso, segno che qualche negoziato è in corso, del resto Putin è molto bravo a sfruttare le crisi e le debolezze altrui. Il governo americano in teoria non può fare accordi militari con la Russia a causa di una legge approvata dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2014, a meno che non ci sia un permesso speciale da parte del segretario alla difesa. Ma anche se il permesso arrivasse, ci sarebbe poi questo problema: l'America sarebbe in debito con la Russia. L'amministrazione Biden voleva fare una grande pulizia pubblica dopo gli anni della collusione tra Donald Trump e Putin. Secondo lei Putin è un killer? Sì, rispose Biden in un'intervista TV a marzo, e aveva intenzione la Casa Bianca di riconquistare una posizione di cosiddetta chiarezza morale. Invece, nel giro di 9 mesi sta esplorando la possibilità di un accordo militare. Sta di fatto che appunto gli Stati Uniti se ne vanno in tutta fretta e rovinosamente dall'Afghanistan e poi ci ritornano o cercano di ritornarci subito dopo, non più da dentro ma da poco fuori, per poter portare degli attacchi antiterroristici. A proposito di talebani, come vi dicevo questa mattina, l'Huffington Post è presente in esclusiva la bozza di un progetto, di un piano antiterrorismo europeo che nasce proprio dalla preoccupazione del ritorno dei talebani in Afghanistan e dei possibili attacchi terroristici che arriverebbero dal territorio afghano. C'è il rischio, si legge, che i talebani mantengano legami stretti con Al-Qaeda e permettano ad Al-Qaeda e altri gruppi terroristici di essere presente e sviluppare le proprie attività in Afghanistan. Bisogna evitare che il paese diventi porto sicuro per i terroristi. In Europa l'allerta, scrive Angela Mauro, è massima, scritta nero su bianco nella bozza di un vero e proprio antiterrorismo europeo per l'Afghanistan che la Huffington Post ha potuto visionare in esclusiva. Il documento è stato discusso dal Comitato Permanente della UE per la Sicurezza Interna e potrebbe essere approvato in una delle prossime riunioni. Al suo interno 23 raccomandazioni agli Stati membri per tutelare il continente dalle infiltrazioni terroristiche provenienti dall'Afghanistan. Nel mirino i profughi che bussano alle porte del l'Europa dopo il ritiro delle forze occidentali da Kabul. Ma al di là della richiesta agli Stati membri di controlli di sicurezza biometrici alle frontiere, il documento vuole compiere anche un passo in avanti su quello che è sempre stato il tallone d'Achille dell'antiterrorismo europeo, cioè la condivisione dei dati e delle informazioni di sicurezza tra i paesi UE e anche con gli Stati Uniti. Già il 31 agosto scorso il Consiglio dei Ministri Europei della Giustizia e degli Interni aveva concluso che la UE e gli Stati membri devono fare il massimo per evitare che le situazioni in Afghanistan non porti nuove minacce per la sicurezza dei cittadini europei. Il 17 settembre scorso il Consiglio dei Ministri degli Esteri aveva ripreso l'allarme sottolineando la necessità di evitare che l'Afghanistan diventi una base logistica di finanziamento o esportazione del terrorismo verso altri paesi. Bisogna fare, si diceva, ogni sforzo per assicurarsi che i talebani interrompano i legami diretti e indiretti con il terrorismo internazionale. Il dossier è stato discusso anche a Palazzo Chigi da Mario Draghi nel suo incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel 20 giorni fa. Oggi, cioè ieri, il capo del governo ha annunciato che il 12 ottobre si terrà una riunione straordinaria dei G20 sull'Afghanistan, allargata all'ONU e al Qatar. Tra le 23 raccomandazioni inserite nel documento che appunto la Huffington Post ha visionato, c'è quella di rafforzare, l'abbiamo visto, i controlli sistematici sui dati anagrafici e biometrici di cittadini afghani o presunti afghani o altri cittadini provenienti dall'Afghanistan o che affermano di provenire dall'Afghanistan e in arrivo alle frontiere esterne della UE, usando tutte le banche dati pertinenti, dall'Eurodac a quelle di Europol o dell'Interpol. Ma laddove possibile si mette nel conto anche di effettuare i controlli prima che queste persone arrivino in territorio europeo, vale a dire nei paesi di transito o di origine. I dati dovrebbero poi essere condivisi con il sistema informativo di Schengen, gli stati membri dovrebbero condividere le informazioni raccolte e collaborare tra loro. Già questo è un punto da sempre complicato nei rapporti tra gli apparati di sicurezza dei 27 paesi della UE, ma il documento fa anche affidamento su un livello alto di cooperazione con gli Stati Uniti, l'alleato della NATO, cui la UE non può e non vuole rinunciare nonostante da Washington abbiano pianificato un ritiro dall'Afghanistan finito nel caos, senza condividerlo nei dettagli con i partner europei che ora si vedono costretti a gestire le conseguenze. Il quadro è complicato anche dal fatto che dopo il ritiro da Kabul la UE non ha una sua presenza diplomatica in Afghanistan, difficile dunque raccogliere informazioni sul campo. Tra le altre raccomandazioni nel documento per gli Stati membri, anche quella di monitorare la comunicazione social dei fondamentalisti e mettere in atto una contronarrativa, ma qui si tratta di ottenere collaborazione anche da Facebook, Twitter o le varie piattaforme social. C'è anche, si legge, la necessità di una risposta adeguata e di una cooperazione con le società di social media. L'obiettivo è garantire la rimozione dei contenuti terroristici online e dell'incitamento all'odio. E quest'ultima raccomandazione ci porta invece alla decisione di YouTube di bloccare la disinformazione Novax sul Covid. Siamo sulle colonne del Messaggero, che è il giornale che mette la notizia in prima pagina. Ne scrive Francesco Malfetano a pagina 9. Finalmente, scrive Malfetano, YouTube prende una posizione netta contro i canali Novax. Ieri infatti la popolare piattaforma di condivisione video ha deciso di mettere al bando tutti quei profili che facevano disinformazione sui vaccini approvati, cancellando gli account di diversi attivisti Novax diventati delle vere e proprie star sui social. Tra loro, oltre a due canali in tedesco dell'emittente russa Russia Today, anche Joseph Merkola e Robert F. Kennedy Jr., nipote di JFK, uno dei più attivi diffusori di fake news sul Covid negli Stati Uniti. Entrambi infatti rientrano nel cerchio ristretto dei 12 influencer individuati da un rapporto del Center for Countering Digital Hate, associazione no profit americana che monitora la diffusione dell'odio e della disinformazione in rete. Influencer capaci di generare fino al 70% delle fake news in lingua inglese disponibili in rete sul coronavirus. Il tutto ovviamente con un ritorno economico ingente. Le loro aziende hanno fatturati che sommati sfiorano i 36 milioni di dollari. Una stretta quindi era quanto mai necessaria, ma la piattaforma di proprietà di Google, come riporta in anteprima il Wall Street Journal, oggi citatissimo il Wall Street Journal dei quotidiani italiani, sarebbe anche già pronta a non fermarsi qui, e così ha spiegato che d'ora in poi rimuoverà qualunque video contenente affermazioni false sui vaccini, ampliando l'attuale policy con cui nell'ultimo anno aveva attaccato la disinformazione sul Covid e bloccato oltre 130.000 video. L'intervento di Google però ha finito con il generare anche una notevole tensione geopolitica tra i canali chiusi per aver violato la politica di disinformazione sul coronavirus. Ce ne sono infatti anche due in lingua tedesca dell'emittente Russia Today, ovvero un canale televisivo finanziato dal Cremlino al quarto posto tra i media in lingua tedesca in termini di influenza, raggiungendo 21 milioni di visualizzazioni al giorno, tant'è che appresa la notizia il governo russo attraverso la portavoce del Ministero degli Esteri ha denunciato la decisione di YouTube definendola guerra di informazione e minacciando di bloccare i media tedeschi in Russia per rappresaglia. Gli ha fatto eco il portavoce del presidente Putin poco prima che il Cremlino minacciasse di bloccare per intero le attività di YouTube in Russia. Ma mentre la Germania si tira fuori dalla faccenda con il portavoce di Angela Merkel, che ha spiegato di non aver avuto alcun peso sulla decisione di Google e ha sottolineato che non vedrebbe di buon occhio eventuali ritorsioni, la piattaforma invece tira dritto. YouTube ha sempre avuto norme chiare. Russia Today in Germania ha ricevuto un avvertimento per il caricamento di contenuti che violavano la nostra politica di disinformazione relativa al Covid. Ciò ha comportato la sospensione del loro diritto di pubblicazione, così il lapidario comunicato che arriva da YouTube. Visto che nel pezzo si cita molto tangenzialmente Angela Merkel, nulla c'entra con ciò che vi stiamo leggendo, però vale la pena segnalare, visto che non l'abbiamo fatto, che della Merkel oggi si scrive sui quotidiani non tanto in termini politici quanto in termini personali. Per esempio, a proposito fotografie che raffigurano donne in politica, quella che sceglie il Corriere della Sera è di una Angela Merkel in abiti da trekking montano, che sta su una seggiovia insieme al marito. E, perché hanno scelto questa foto? Perché il marito di Angela Merkel, che è un noto e riconosciuto professore di biochimica, se non ricordo male, ha ricevuto un incarico a Torino, e quindi qualche giornale si getta nell'ipotesi di una possibile separazione della coppia. Argomento che consegno, come dire, alla cronaca del momento, in quanto lo ritroviamo sulla prima pagina di diversi importanti quotidiani nazionali. Intanto do la linea alla GR per l'edizione delle 8.30 e poi torniamo tra poco qui per la seconda parte del Demone nel Tardi.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, this bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. Mimosa, holy ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Today, crawling out the ocean, this is evolution. Can I grow into another animal, the next level? I'm sprouting wings and I just wanna sing.
Le 8, le 8 e 36 minuti, rieccoci, rieccoci qua per cominciare la seconda parte del Demone del Tardi con il più classico dei Good Morning, e riprendiamo il filo dei quotidiani di oggi, dove si scrive, naturalmente a pochi giorni dal voto, ancora di amministrative. La piazza su cui ci si concentra maggiormente è Roma, ma oggi per esempio il Corriere della Sera intervista il candidato Bernardo, e che cosa dice Bernardo? Racconta di aver fatto 6.000 chilometri, 6.000, 1.000 in più del Tricheco Wally, ve lo ricordate? Cioè 6.000 chilometri è tanta roba in tre mesi. Secondo me 6.000 chilometri non li faceva ai tempi d'oro neanche Gelindo Bordin quando si allenava per la maratona olimpica. Cioè, prendete il contapassi dell'iPhone, quando avete fatto 10.000 passi vi dice bravi, perfetto, buona così. Diciamo che ha fatto 20.000 passi al giorno, che è tanta roba, sono 20 km al giorno, per 30 fanno 600, per 3 mesi, luglio, agosto, settembre, 1.800, arrivare a 6.000 è tanta roba. Vabbè, ha fatto 6.000 km e poi si è ricordato dove aveva parcheggiato, ma della competizione a Milano, al di là dell'intervista a Bernardo, si dice e si racconta poco, mentre invece si fanno delle analisi anche suggestive sulla competizione per il Campidoglio, in particolare sulla competizione interna, lo accennavo prima, tra Calenda e Gualtieri. Scrive Stefano Folli oggi: la sprezza del confronto tra Gualtieri e Calenda negli ultimi giorni della campagna per il Campidoglio, in particolare tra i rispettivi sostenitori, testimonia che si gioca una posta in palio non banale. E vediamo perché secondo Folli non è banale, nel senso che la vittoria dell'uno e dell'altro avrà riflessi sulla scena nazionale, e ovviamente non si parla della stabilità del governo quanto delle prospettive del Partito Democratico. Gualtieri, dice Folli, incarna la classica linea del partito da Zingaretti e Enrico Letta, e forse più il primo che il secondo, cioè intesa strategica con il Movimento 5 Stelle, Conte alleato privilegiato, a cominciare dal ballottaggio, tutti uniti per battere le destre secondo uno schema collaudato. Calenda invece si muove su tutt'altro piano, assai più corsaro e avversario dei grillini, non lo nasconde, di conseguenza non crede al Conte progressista e guarda semmai a come consolidare un'area di centro che per ora è sfilacciata in mille rivoli, ma che potrebbe emergere in fretta se per ipotesi il candidato outsider conquistasse un'ottima percentuale da mettere poi sul piatto della bilancia. Un'affermazione di Calenda a Roma, dice Folli, avrebbe l'effetto di buttare all'aria il patto peraltro tormentato tra Conte e il PD, per dire che è un patto forse così tenero che si taglia con un grissino. Si è capito, aggiunge ancora Folli, che blocchi di elettori scontenti di Michetti, il candidato quasi fantasma della destra, potrebbero confluire su Calenda senza aspettare il secondo turno, a cui il capo di azione, il mini partito personale, potrebbe non arrivare mai. Il calcolo ha una sua legittimità e il fatto che il leghista Giorgetti lo abbia avvallato ha scatenato una ridda di reazioni, perché appunto nella lettura politica che si dava all'uscita di Giorgetti ci sarebbe il progetto di cambiare prospettiva alla Lega, di farne un grande partito di centro su cui potrebbero convergere, come dire, dal punto di vista dell'affinità diverse formazioni che al momento acqua ne trovano poca per nuotare, ma che toglierebbero l'acqua in cui invece nuota al centro dello schieramento il Partito Democratico. A proposito di PD, come vi dicevo questa mattina, Piero Ignazzi sulla prima di domani identifica un nuovo papa straniero per il Partito Democratico, ovvero Scholz, il leader della SPD, ma intanto il Partito Laburista in Inghilterra va a congresso e che cosa scopre? Scopre un'altra volta il blairismo. Siamo sulle colonne del Fatto, che è uno dei giornali che oggi si dedica all'argomento. La sinistra non abita più qui, Labour tra fischi e fiaschi, scrive Sabrina Provenzani. Nel suo primo congresso non virtuale da leader del Partito Laburista, finalmente con bagno di folla a Brighton, dominato dalla grande domanda come torniamo a vincere, il segretario Sir Keir Starmer rompe apertamente con la sinistra del partito, archiviato il suo predecessore Jeremy Corbyn, a cui rifiuta di concedere il reintegro nel gruppo parlamentare dopo la sospensione poi rientrata, e ora prova ad archiviare i suoi fedelissimi. Starmer lo ha sancito ieri nel discorso di chiusura dei lavori, è archiviato l'accordo con quelli che da sinistra ne hanno sostenuto la candidatura a segretario, convinti della sua promessa di lavorare per unire le varie anime del partito, ma senza rinnegare gli impegni di riforme economiche radicali. Contavano su un corbinismo depurato dalla presenza ormai gombrante e tossica di Corbyn. Con spregiudicatezza, Starmer ha rinnegato alcuni dei 10 impegni non negoziabili presi con la pancia del partito, cioè aumento delle tasse sui redditi, nazionalizzazione delle infrastrutture energetiche e dei trasporti, aumento del salario minimo a 15 sterline l'ora. Il mantra basta purezza ideologica e obiettivi irrealizzabili, questo è il mantra di Starmer, è il momento invece di coniugare giustizia sociale, dice, ed efficienza economica, che però era proprio la linea di Tony Blair. Del resto Starmer lo ha detto chiaramente, tra unità del partito e governo lui sceglie la seconda. A partire da questa determinazione a vincere, Starmer resetta il partito, sfruttando il prestigio di ex procuratore generale, uomo di legge, a stretto contatto con le forze dell'ordine ai massimi livelli. Riesce persino a far passare l'idea che la lotta contro il crimine sarà sempre una politica del Labour. Starmer si presenta come l'uomo competente e affidabile, un leader moderno ma legato ai valori laburisti originali, la dignità del lavoro ereditata dal padre attrezzista, la nobiltà della cura della madre, infermiera nel Servizio Sanitario Nazionale, l'essere il primo laureato in una famiglia proletaria, come dire, ho le credenziali di sinistra giuste, fidatevi se vi porto nel centrodestra, dove i nuovi mantra sono lavoro, cura, uguaglianza, sicurezza. La sinistra laburista è in rivolta, piena di rancore per quello che percepisce come un golpe della destra ancora controllata dai post-blairiani, ma è la stessa sinistra che ha perso 2 elezioni, di cui l'ultima rovinosamente. Del resto, dopo che Starmer ha imposto un cambiamento delle regole di selezione interne, i leftist non hanno i numeri per vincere un'eventuale sfida alla segreteria, né possono cedere alla tentazione del separatismo che ha caratterizzato la sinistra italiana. Nel sistema elettorale inglese un impietoso uninominale secco, una scissione significherebbe l'estinzione. Resta dunque la contestazione a volte fragorosa, ma isolata e subito sovrastata da altrettante rumorose standing ovation al leader, in un discorso interrotto da continui applausi. La domanda iniziale però resta senza risposta: come farà tra 18 mesi a vincere le elezioni un Labour in cui la tensione latente tra le due anime è ora guerra aperta e che risucchia ogni energia mentre il paese sprofonda in una crisi politica e sistema di cui non si vede la fine? Questa è la domanda che mette in coda al pezzo Sabrina Provenzani oggi sulle colonne del Fatto, ma che è una domanda che si pongono anche elettori del partito laburista in Inghilterra. Dicevo che oggi ci sono molti pezzi sui quotidiani dedicati alla prima donna alla guida di un paese arabo, Najila Bouden, il nuovo primo ministro della Tunisia. Se abbiamo tempo poi magari prendiamo uno di questi ritratti, ma vi dicevo che c'è da una parte sulle prime di oggi la prima donna, dall'altra la signora d'Europa, cioè la Juventus. Non vi voglio leggere nulla delle cronache della partita della Juventus, che è un articolo per amatori, mentre invece mi sembra più interessante riprendere un'altra vicenda legata alla Champions League. C'è la prima donna, c'è la signora d'Europa e poi c'è la Cenerentola, cioè lo Sheriff Tiraspol, che è quella squadra che l'altra sera è arrivata dalla Moldavia e si è presentata per la prima volta sul campo della Santiago Bernabeu, battendo il Real Madrid in una partita surreale in cui il Real Madrid ha tirato tipo 50 volte in porta, segnando solo su rigore. In compenso gli altri hanno tirato due volte, hanno fatto due gol e hanno vinto. Ma non è questa la cosa interessante. La cosa interessante è che quella che viene presentata come la Cenerentola d'Europa ha dietro una storia che vale la pena di riprendere e di raccontare. Lo fa per esempio Open, quotidiano online diretto da Mentana oggi, ma era una storia che per esempio aveva già raccontato in quest'estate il Post, quotidiano online diretto da Luca Sofri, perché lo Sheriff Tiraspol è sì la prima squadra moldava a partecipare alla Champions League, però lo Sheriff paradossalmente non intende rappresentare la Moldavia, bensì la Transnistria, lo stato separatista autoproclamatosi indipendente all'inizio degli anni 90 e da allora governato di fatto da un'amministrazione autonoma filorussa non riconosciuta dalla comunità internazionale. La Transnistria è una sottile striscia di territorio che si trova tra l'Ucraina e la Moldavia, nella regione della Bessarabia. Ci vivono tra le 500 e le 600.000 persone e nel corso del Novecento è stata lungo contesa tra Romania e Unione Sovietica. In periodi diversi ha fatto parte di entrambe e questo ha contribuito a creare divisioni ancora nette nella popolazione. Quella Transnistria che in un saggio molto celebre, che è diventato anche una serie televisiva, che si chiama MacMafia, viene raccontata come uno dei più grandi mercati di armi a cielo aperto al mondo. Comunque, dopo la caduta dell'Unione Sovietica e l'indipendenza della Moldavia, la Transnistria rimase annessa a quest'ultima, ma durò poco. Spinta dalla maggioranza di cittadini russi e ucraini al suo interno, si dichiarò indipendente nel 1992. Transnistriani e russi combatterono per l'indipendenza contro Moldavi e Romeni. Dopo 4 mesi di combattimenti e un migliaio di morti, ottennero l'istituzione di una repubblica di fatto indipendente, riconosciuta però come parte della Moldavia dalla comunità internazionale. L'entità statale transnistriana è sostenuta quasi parallelamente dalla Sheriff. Sheriff, stesso nome della squadra, no? Un conglomerato spesso descritto come uno stato nello stato per la capillarità delle sue attività e per i legami con la politica. Il gruppo fu fondato a Tiraspol nel 1993 da Viktor Gushan e Ilya Kazmali, due funzionari del Ministero dell'Interno locale provenienti dal KGB sovietico. Sheriff iniziò a prosperare grazie a stretti legami con il primo presidente transnistriano e nel corso degli anni è diventata una sorta di gigantesco monopolio locale. Possiede l'unica rete televisiva privata della regione, l'unica azienda di telefonia mobile, stazioni di servizio, supermercati al dettaglio, all'ingrosso, concessionarie, case editrici, svariati impianti di produzione alimentare e le famose distillerie Kvint. Ha istituito anche un partito, Rinnovo, affiliato ufficialmente a Russia Unita, il partito di maggioranza russo. È presente anche nello sport e soprattutto nel calcio, proprio esempio con lo Sheriff Tiraspol, che dal 2000 alla passata stagione ha vinto 19 dei 21 campionati moldavi disputati. Gushan, il cofondatore del gruppo, né il presidente, la sua proprietà, ha approfittato delle condizioni precarie del calcio moldavo per stabilire un predominio ventennale che ha portato anche a una presenza stabile nei turni preliminari delle coppe europee e adesso la Prodo in Champions. Per anni, si racconta ancora, la nazionale moldava ha dovuto accettare di giocare nella separatista Tiraspol della Transnistria a causa delle pessime condizioni degli impianti della capitale Chisinau. La Sheriff, infatti, e la squadra hanno uno dei centri sportivi più grandi e attrezzati dell'Est Europa, costato circa 200 milioni di dollari. Il club è stato costituito per essere l'immagine di uno stato semi-indipendente, poco conosciuto, e per rafforzare il peso della Transnistria in Moldavia, anche se di giocatori moldavi o transnistriani ne ha 7 su 29, la maggior parte invece è straniera proveniente da Est Europa, Sud America, Africa. La squadra sta vincendo il campionato ininterrottamente da 6 anni, l'ultimo lo ha concluso a 99 punti, segnando 116 gol e subendone 7 in 36 partite, ma sta di fatto che poi ne ha fatti 2 al Real Madrid in uno dei più clamorosi ribaltoni della storia del calcio europeo. E dietro la favola della Cenerentola d'Europa però c'è questa storia che valeva la pena riprendere e raccontare. Un'altra notizia che arriva dal mondo dello sport è quella della morte del padre di Andre Agassi. Perché parliamo della morte di Andre Agassi? Perché tutti coloro, e sono tanti, che hanno letto Open, la bellissima biografia dedicata al campione del tennis americano, sanno che gigantesca figura anche letteraria sia stata il padre di Agassi e che tipo di ruolo e che tipo di rapporto, di amore e soprattutto odio abbia avuto con il figlio. Mike Agassi è morto venerdì scorso a Las Vegas, ma la notizia è stata resa nota solamente nelle ultime ore, a quasi una settimana dal decesso. Appunto fu uno dei protagonisti di uno dei rapporti più controversi della storia dello sport tra un atleta e un suo familiare. Chi ha letto Open si ricorda tutte le pieghe di un'infanzia difficile, di una presenza ingombrante, di un amore odio, scrive il Corriere della Sera nell'edizione online, che avrebbe potuto portare Andre chissà su quale strada, ma che invece lo ha portato nella leggenda. Emanuel Agassi, il padre di Agassi, era un ex pugile di origini armene, partecipò ai giochi olimpici nel 1948 e nel 1952 per l'Iran, dove era nato, ma amava il tennis, aveva 4 figli e per ognuno di loro sperava in un futuro da campione, tanto da sottoporli ad allenamenti durissimi, e solo con Andre riuscì nell'obiettivo, ma quello tra padre e figlio fu un legame totalizzante. Da ragazzino, raccontava Agassi, avevo odiato il tennis, vivevo nella paura di mio padre che mi voleva campione a tutti i costi. Il padre di Agassi, che si trasferì negli Stati Uniti falsificando il passaporto, prima a New York, poi a Chicago, poi a Las Vegas, dove nacque Andre e dove costruì quella macchina che segnò l'infanzia e la crescita del bimbo poi diventato campione, quella che lui identificava come un drago modificato tecnicamente dal padre, che lanciava palle a oltre 100 km all'ora per tutto il giorno, un giorno dopo l'altro, momento per momento, ora dopo ora, perché credeva nella matematica il padre di Agassi, e diceva: se colpisci 2500 palle al giorno ne colpirai 17500 alla settimana e quasi 1 milione all'anno, e un bambino che colpisce 1 milione di palle all'anno sarà imbattibile. E Agassi, che non poteva sopportare tutta quella pressione, ebbe l'istinto ribelle di abbandonare tutto, di mollare il tennis, e invece alla fine divenne il campione che è diventato, anche per colpa o per merito del padre, che è morto appunto venerdì a Las Vegas. Abbiamo ancora qualche minuto e allora vado a prendere, come dicevo, uno dei tanti ritratti dedicati a Najila Buden, la prima donna a diventare primo ministro in un paese arabo, premier donna in Tunisia, ma tutto il potere è di Sayed, così scrive Gabriella Colarus sulle colonne di Repubblica. Per la prima volta nella storia della Tunisia a guidare il governo sarà una donna, Najila Buden, un passaggio d'epoca che avviene tuttavia nel momento più difficile della giovane democrazia tunisina. Meno di una settimana fa il presidente Sayed, che a fine luglio ha sciolto il governo e sospeso il parlamento, si è dato di fatto pieni poteri con un decreto decreto che lo autorizza a nominare il premier, i ministri, gli assegna il potere esecutivo e l'ultima parola su quello giudiziario. Una misura eccezionale, ha promesso, in attesa di riforme politiche e di una modifica della stessa costituzione tunisina nata sulle ceneri dell'era Ben Ali. Ieri Saied ha incaricato Bouden di formare il nuovo governo con l'obiettivo di combattere la corruzione e garantire a tutti i tunisini i loro diritti in base all'istruzione, ai trasporti e alla sanità. Ma il futuro esecutivo avrà prerogative limitate, considerato che in base al decreto del 22 settembre sarà Saied a presiedere il Consiglio dei Ministri. Bouden, che è anche la prima donna premier di un paese arabo, sottolinea la CNN, è una personalità sconosciuta all'opinione pubblica. 63 anni, geofisica di formazione francese, originaria della città sacra di Kairouan, nel nord della Tunisia, ha gestito un progetto sovvenzionato dalla Banca Mondiale per riformare l'istruzione superiore ed è stata una dei dirigenti del ministero. Oggi insegna alla Scuola Nazionale di Ingegneria di Tunisi. C'è chi dice che sia molto vicina alla moglie del presidente Saied. Sono onorata, ha detto, di essere la prima donna a occupare la posizione di primo ministro in Tunisia. Lavorerò per formare un governo coerente che affronti le difficoltà economiche del paese, combatta la corruzione e risponda alle richieste dei tunisini. Così ha scritto su Twitter. Ma appunto dietro lo scranno occupato dalla Bouden c'è l'ombra ingombrantissima di Saied, che viene descritto da Gabriella Colarusso sulle colonne di Repubblica come un personaggio enigmatico, assistente universitario piuttosto incolore ai tempi di Ben Ali e poi esperto di diritto costituzionale. Conservatore, vinse le presidenziali del 2019 con una campagna in stile populista centrata sulla lotta alla corruzione e sul richiamo alla democrazia diretta, un tema che ora ripropone annunciando che sottoporrà al referendum le modifiche costituzionali. Un sostenitore della democrazia che il 25 luglio ha proclamato lo stato di emergenza e chiuso il Parlamento, forte di un consenso che, stando ai sondaggi più recenti, supera l'80% della popolazione. La crisi economica, il quasi collasso delle finanze pubbliche tunisine e il tradimento delle speranze di lavoro e benessere accese dalla rivoluzione del 2011 hanno alimentato la disillusione di molti tunisini verso i partiti politici tra i quali ha giocato un ruolo centrale in questi anni il partito moderato islamico. Ora la Tunisia, considerata a lungo l'esperimento democratico più riuscito dopo le cosiddette primavere arabe, viaggia verso una pericolosa deriva autoritaria, accusano i critici di Saied, che considerano la nomina di Bouden più di un colpo di teatro che l'inizio di un cambiamento reale. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata, diciamo insolita, dai, del demone del tardi. E allora vado a prendere un'ultima notizia che troviamo oggi sui poco in realtà sui quotidiani. Più spazio ne dà per esempio il Post nella sua edizione online, Post che è solo quotidiano online, e che riguarda l'indagine sugli abusi sessuali compiuti dai dipendenti, da alcuni dipendenti dell'OMS in Congo. Abusi compiuti tra il 2018 il 2020 durante la lotta all'epidemia di Ebola. I risultati della commissione d'inchiesta voluta dalla OMS stesso raccontano di come questi dipendenti dell'OMS sfruttassero la loro posizione per ottenere favori sessuali dalla popolazione in Congo. E Ghebreyesus, il segretario generale della OMS, si è scusato pubblicamente, ha promesso di punire i colpevoli. La prima cosa che ci tengo a dire alle vittime, ha detto, e alle persone sopravvissute, è che mi scuso per ciò che avete dovuto subire a causa delle persone impiegate dall'OMS per essere al vostro servizio e per proteggervi. Con questo, visto che ho già sforato, vado a chiudere la puntata di oggi del Demone del Tardi. Ci ritroviamo domani anche con il giorno delle locuste. Intanto, come sempre, la linea adesso va a Lorenza Ghidini con Prisma. Intanto, ciao a tutti, buona giornata e buon ascolto con i nostri programmi.